CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù, nostro destino, di Wilhelm Busch. In qualità di pastore in una grande città, ho avuto molte occasioni di avvicinare gente e chiedere: «Ditemi, nella vostra vita è tutto in ordine?» Finora non ho mai incontrato qualcuno che non abbia dovuto confessare: tutto in ordine? No, tante cose dovrebbero cambiare. Allora, di tanto in tanto, prendiamo qualche buona risoluzione. E voglio cambiare. Voglio veramente migliorare in questo o in quell'altro campo. Ditemi, voi credete veramente che un uomo possa migliorare con le proprie forze? Io no. L'uomo è fondamentalmente incapace di cambiare vita e di migliorare. Lo afferma la Bibbia inequivocabilmente. Se un etiope potesse mutare la sua pelle, un leopardo le sue macchie, allora anche voi potrete fare il bene, abituati come siete a fare il male. Il mondo è pieno di lezioni morali e di buoni propositi, ma nessuno può migliorare da sé la propria condotta. È un'affermazione dura. Spesso mi sento a disagio quando, trovandomi in mezzo a altre persone, penso: voi sapete molto bene che il ponte della vostra vita non è completamente in ordine. Talvolta mi domandano: cosa dobbiamo fare? Noi non possiamo cambiare. È vero, è impossibile per l'uomo impuro darsi un cuore puro. I bugiardi non possono trasformarsi in persone sincere. L'egoista non può diventare tutto d'un tratto altruista. Può fingere di amare, ma resterà egoista esattamente come prima. E il disonesto è incapace di diventare onesto. Se soltanto vi conoscessi per dirvi dove il ponte della vostra vita è difettoso, Dio però può mostrarvelo. La Bibbia ci presenta una verità sconvolgente. Non vi sto portando le mie idee personali, ma vi annuncio la parola di Dio. Vedete, la Bibbia ci porta un messaggio inaudito e stupefacente. Il Dio vivente ha mandato nel mondo qualcuno che può cambiare noi e tutta la nostra vita. Questa persona è niente meno che il suo figlio Gesù Cristo. Con lui tutto può cambiare. Amici, io non so se a causa della Chiesa, ma oggi la gente pensa che il Vangelo sia una cosa noiosa. Io però trovo che sia il messaggio più meraviglioso di tutti i tempi. Dio ha mandato nel mondo suo figlio Gesù, l'unica chance per noi. Questo Gesù dichiara: ecco, io faccio nuovo ogni cosa. Soltanto lui riesce a trasformare l'uomo. Ho visto alcolizzati liberati dal vizio, vecchie donne egoiste che tormentavano la gente, di colpo trasformate in modo che hanno cominciato ad aver riguardo per gli altri. Uomini prima ossessionati dal sesso sono stati liberati. Quando viene Gesù, tutto si trasforma, tutto diventa nuovo. E no, non è una favola. Potrei portarvi una quantità di casi reali. È per questo, perché sappiamo bene che il ponte della nostra vita non è in ordine e che abbiamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno del Signore Gesù, non di un cristianesimo, ma di Cristo. Capitemi bene, non abbiamo bisogno di una religione, di dogmi o di istituzioni ecclesiastiche, ma del Salvatore vivente. Lui è qui. Oggi stesso potete chiamarlo e dirgli tutta la miseria della vostra vita. È questo lo straordinario messaggio che vi presento. Lasciatemi illustrare con un esempio quanto ho detto. Recentemente ho trascorso una settimana a Monaco di Baviera. Tra le bellezze di Monaco c'è un enorme parco nel cuore stesso della città: il Giardino Inglese. L'albergo in cui alloggiavo era nelle sue immediate vicinanze, perciò ogni mattina me ne andavo lì a passeggiare. All'ingresso c'è un ponticello di legno che scavalca un piccolo fiume. A sinistra del ponticello l'acqua precipita dopo aver superato una diga. Una mattina vidi alla base della cascata un grosso pezzo di legno che galleggiava nell'acqua. Avevo tempo, così mi fermai a osservare il legno che si muoveva continuamente in cerchio. Di tanto in tanto sembrava immettersi nella corrente per allontanarsi, ma poi veniva ripreso dal vortice. Quando tornai la mattina seguente, il legno era ancora lì. Sembrava ancora volersi mettere nella corrente, ma continuamente il vortice lo riafferrava. Ve lo immaginate? Da un lato una corrente d'acqua viva e dall'altro un vortice e legno che continuava a girargli intorno. Bene, è così la vita per la maggior parte degli uomini. Sempre la vecchia ruota. Gli stessi peccati, le stesse miserie, lo stesso rifiuto di Dio, la stessa disperazione nel cuore. Tutti i giorni sempre lo stesso circolo vizioso. Eppure, lì vicino c'è la corrente, la sorgente d'acqua viva che procede dal Figlio di Dio, Gesù. Gesù è morto sulla croce per noi, pensateci. Se Dio lascia morire suo Figlio in modo tanto atroce e crudele, deve esserci una ragione, anche se non riusciamo ancora a afferrarla. Guardatelo in spirito, egli libera anche me. Sì, anche me. Deve esserci un senso. Non potete rimanere indifferenti davanti a lui, dovete fare uno sforzo e cercare di capire. Il terzo giorno Dio l'ha risuscitato dalla tomba. Da questo Gesù proviene una corrente di liberazione. Noi siamo come il pezzo di legno nel giardino inglese, giriamo continuamente intorno a noi stessi. Nel parco pensavo una piccola spinta sarebbe sufficiente per avviare il legno nella corrente, ma non volevo toccarlo per non rischiare di cadere in acqua. Noi però non siamo pezzi di legno. Questo semplice passo del perenne vecchio circolo vizioso verso la corrente di redenzione del Figlio di Dio, dobbiamo farlo anche noi. Alla fine vedremo che malgrado tutto è stato Dio ad attirarci. Ma ora devo insistere sul fatto che questo passo nella corrente della liberazione lo dovete fare voi stessi. Ci sono persone che sentono chiaramente nel loro cuore che Dio le sta attirando per portarle a fare questo semplice passo dalla vecchia vita alla liberazione che parte da Gesù. Cercherò di spiegarmi con un paio di esempi dalla Bibbia. L'apostolo Paolo era stato portato a Cesarea per essere rinchiuso in prigione. In quella città risiedeva il governatore romano. Un certo Festo era stato nominato nuovo procuratore romano. Un giorno costui ricevette la visita di Agrippa, re della Giudea, accompagnato dalla moglie Berenice. I due gli dissero: «Senti Festo, tu hai qui in prigione un detenuto interessante di nome Paolo. Noi avremo molto piacere di ascoltarlo». Così il giorno dopo venne aperto un processo per ascoltare l'interessante prigioniero. Nella sala sono radunati i capi militari, gli uomini politici e i funzionari di alto rango. Festo, Agrippa e Berenice fanno il loro ingresso e prendono posto sui troni a loro riservati. Legionari romani montano la guardia. Viene introdotto Paolo, l'imputato. Dopo pochi minuti tutti i ruoli si invertono. L'accusato non è più Paolo, ma tutta la società che gli sta intorno. Paolo tiene un potente discorso di evangelizzazione e spiega ai suoi ascoltatori chi è Gesù. Questa volta non parla molto dei loro peccati, ma dipinge davanti ai loro occhi il Figlio di Dio che ha detto: «Chi ha sete venga a me e beva». Paolo parla pressappoco così: «Voi con la vostra sete e fame di vita, con la vostra coscienza appesantita, la vostra nostalgia di Dio e la vostra paura di morire, ascoltate. Gesù vi apre le sue braccia e dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati». Ecco come ha magnificato davanti a loro il Signore che lui aveva personalmente incontrato. Quando ha finito di parlare, il governatore Festo gli dice: «Paolo, tu sai parlare molto bene, ma credo che ora dici delle cose un po' insensate, ti lasci trasportare dal tuo temperamento». Non aveva capito proprio nulla Festo. La Bibbia descrive in questo modo alcuni tipi di persone. Chiudono il loro cuore nel grasso. Cuori spalmati di grasso, tutto scorre via. Forse anche tra di voi ci sono persone che hanno il cuore spalmato di grasso. Il signor Festo era così. Ma re Agrippa però è rimasto scosso e pronuncia una frase che mi ha terribilmente colpito: «Paolo, per poco non mi persuadi a diventare cristiano». Ci mancava poco. E se ne andò. E tutto rimase come prima. Come il pezzo di legno nel giardino inglese, tutto riprende a girare nel vecchio vortice, nelle vecchie abitudini quotidiane, nella vecchia vita, fino alla morte e all'inferno. Sempre il vecchio ritornello di peccato e autogiustificazione. Anche da voi rimane tutto come prima? In tal caso per voi Gesù è morto invano. La sua risurrezione non vi giova a nulla. Non ricevete alcun perdono, nessuna vera libertà, nessuna pace con Dio. Manca solo un passo. Per poco non divento cristiano. È sconvolgente. uomini che si dicono cristiani e che non sono figli di Dio, uomini che si dicono cristiani e vanno perduti per sempre, uomini che si dicono cristiani e vivono senza pace nel cuore. Ora vorrei portarvi l'esempio contrario. L'apostolo Paolo un giorno arrivò a Filippi. Era una città europea dove si trovava di tutto, luoghi di divertimento, teatro e tante altre cose che si addicono a una città che si rispetti. E dal momento che una città che si rispetti deve avere anche un carcere, ebbene sì, c'era anche questo. Il carcere era diretto da un ex ufficiale romano, forse aveva ottenuto quel posto come compenso per qualche vecchia ferita. Un giorno gli portarono due rari prigionieri, l'apostolo Paolo e il suo accompagnatore Sila. Questi avevano appena predicato con potenza nella città. Dopo il loro discorso c'era stato un tumulto tra il popolo e i pretori. Avevano semplicemente pensato di farli flagellare e di accompagnarli in prigione. Paolo e Sila furono dunque consegnati al carceriere. Custodiscili bene fino a domani. Custodirli bene? Certamente sarà fatto, rispose il carceriere fedele alle consegne. In basso c'era una buia cella le cui pareti trasudavano acqua. Lui vi rinchiuse i due e serrò i loro piedi nei ceppi. Se ora mi domandate che religione aveva quell'uomo, vi risponderei che aveva la stessa religione della maggior parte degli uomini. Credeva nel buon Dio e forse anche in parecchi buoni dei. Sapete, a Roma si praticavano parecchie religioni, però nessuno le prendeva molto sul serio. Insomma, come da noi, non è cambiato nulla. Riuscite a immaginarvi questo carceriere? Però, improvvisamente, accade qualcosa di singolare che non si poté mai spiegare completamente. Innanzitutto, a mezzanotte, Paolo intonò un canto a Gesù. Mi immagino che abbia impiegato tutto il tempo fino alla mezzanotte per digerire l'ingiusto trattamento ricevuto, la detenzione, le percosse. Sono cose che non si digeriscono facilmente. Ma poi si ricordò una cosa. Gesù, il figlio di Dio, mi ha riscattato col suo sangue. Io sono un figlio di Dio. Anche qui io sono nelle sue mani. Allora cominciò a cantare un inno e Sila lo seguì. Gli altri detenuti ascoltavano. Erano armonie mai udite prima in questo carcere. Amici, nel corso dei miei arresti ho conosciuto anch'io le prigioni della Polizia di Stato e posso assicurarvi che là si odono solo bestemmie, grida di disperazione e il vociferare dei secondini. Quando una volta volli cantare un inno di lode fui subito messo a tacere. A quanto pare oggi hanno capito che è pericoloso se un uomo si mette a cantare le lodi di Dio, ma in quei tempi non lo sapevano ancora e naturalmente il carceriere fu meravigliato e aguzzò le orecchie. Magari pensò, beh, ma cosa cantano quei due? Ah, cantano inni religiosi. Ma com'è possibile che ci sia ancora gente che prenda sul serio queste cose? Ah, è proprio qui, nel carcere, in quel buco laggiù, dovrebbe passargli tutta la voglia di cantare. E invece cantano al loro Dio. Ma... Improvvisamente il carceriere, che nel frattempo era tornato a letto, avvertì una terribile scossa di terremoto. Era provocato da Dio. Le porte del carcere si spalancarono e le catene dei detenuti si aprirono. Il carceriere balzò dal letto, si vestì in fretta e accorse per scoprire che le porte erano aperte. «I prigionieri sono scappati, mi degraderanno, sono rovinato!» Stava per tirare fuori la spada per uccidersi quando Paolo gli gridò «No, non lo fare, siamo tutti qui!» La Bibbia non ci racconta che cosa sia avvenuto esattamente in quell'uomo, ma certamente dovete rendersi conto che c'è un Dio vivente che interviene in favore dei suoi servi. Un Dio vivente, e io l'ho insultato con tutta la mia persona. Un Dio che non approva la vita che sto conducendo, che conosce i miei peccati e tutte le mie losche faccende. Un Dio vivente. Sono perduto davanti a Lui. Si precipitò dunque giù nella cella di Paolo gridando, «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Improvvisamente si rese conto che la sua vita era come il pezzo di legno del giardino inglese. Girava sempre intorno alle stesse cose. Ma ora per lui era essenziale ottenere la risposta alla domanda «Che cosa devo fare per immettermi nella corrente della salvezza?» A questo punto forse noi avremmo fatto una lunga predica o un discorso moralistico. Forse avremmo detto «Prima di tutto fammi uscire di qua». Ma Paolo disse una sola cosa. «Devi accogliere Gesù. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la casa tua». Il carceriere non ne sapeva molto, aveva solo sentito vagamente che questo Gesù salva dall'ira di Dio, dal giudizio, dall'inferno, dalla vecchia vita. Ma in quell'istante ricevette lo strappo necessario per uscire dal vecchio modo di vivere ed entrare nella corrente liberatrice di Gesù. Ora apparteneva a Gesù. Poi si narra ancora di come abbia fatto uscire Paolo e Silla dalla cella, come abbia curato le loro piaghe, ascoltando Paolo che gli insegnava tutto di Gesù. Si fece anche battezzare la notte stessa per testimoniare la sua appartenenza a Gesù. Il racconto si chiude con queste parole. Egli giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Si era immesso nella corrente della vita e finalmente aveva trovato pace con Dio. Uno disse: ci manca poco. L'altro sperimentò la spinta nella corrente liberatrice. Come sarà con voi? È essenziale, quindi, conoscere Gesù. Era appena finita la guerra. Un giorno mi telefonò il preside di un liceo. Signor pastore, ho 15 giovani che hanno fatto la licenza liceale durante la guerra. Questa però vale soltanto a condizione di frequentare la scuola ancora per un semestre. Ci sono sottotenenti dell'aeronautica, tenenti d'artiglieria e altri del genere. Naturalmente sono terribilmente irritati perché devono sedere di nuovo sui banchi di scuola. Sarebbe disposto a impartir loro l'insegnamento della religione? Accettai e vi andai tremante e titubante. Erano lì, con le loro divise ormai inutili, guerrieri invecchiati prima del tempo. Buongiorno, li salutai. Sono stato incaricato di darvi l'insegnamento della religione. Non avevo ancora terminato la mia presentazione che già qualcuno si era alzato per accusare. Come può Dio aver permesso una guerra così sanguinosa? E un altro continuò: dov'è l'amore di Dio? Perché ha taciuto quando milioni di ebrei venivano assassinati nelle camere a gas? E così di seguito. Le domande scrosciavano una dopo l'altra. Alla fine alzai la mano e dissi: un momento. Voi avanzate come ciechi col bastone in mano nella nebbia. Non ha senso parlare di Dio in questo modo. Dio è completamente ignoto e nascosto. In una sola circostanza si è rivelato a noi, in Gesù. Perciò, prima di andare avanti, dobbiamo sapere chi è Gesù. Quindi, signori, prima di mettervi a discutere, dovete prendere conoscenza di quello che Dio ha rivelato. E di questo ci vogliamo occupare. La prossima volta, quindi, portate con voi le vostre Bibbie. La volta dopo le portarono e allora leggemmo il primo versetto del primo capitolo della Bibbia. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Leggemmo dalla caduta e del giudizio di Dio sull'umanità corrotta. Tutti furono profondamente impressionati da quelle parole. Sappi dunque e vedi quale amara cosa è abbandonare il Signore tuo Dio. Questa è l'esperienza di tutti i popoli ed è pure l'esperienza dei singoli individui. Poi leggemmo di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Quell'ora mi è rimasta impressa in modo indelebile. A un tratto ci fu un gran silenzio. Uno leggeva e gli altri ascoltavano. Avevamo il fiato sospeso davanti alle grandi opere di Dio compiute in Gesù. La commozione in loro fu tale da soffocare tutte le stupide discussioni che avevano fatto all'inizio. Si erano definiti cristiani, ma non avevano avuto nessuna idea del Dio vivente venuto tra noi e di tutto ciò che ha fatto per noi in Gesù. Sì, bisogna conoscere Gesù. E poi? Poi prendete sul serio Lui e la sua offerta. Un giorno Gesù narrò una parabola. Un re preparò un grande banchetto per le nozze di suo figlio. Poi mandò i suoi servi a chiamare gli invitati. Venite, tutto è pronto. Ma questi cominciarono a scusarsi. Uno disse: io verrei volentieri, ma sto proprio curando un grosso affare, me ne devo occupare subito. Anche a me capita che a volte dicano: lei è un pastore, per lei è diverso. Un uomo d'affari invece non ha tempo di pensare a queste cose. Un altro invece si scusò: grazie per l'invito, ma mi sono appena sposato e siamo in luna di miele, capite? Non possiamo occuparci di altre cose. Insomma, alla fine nessuno di loro ci andò. Ho cercato di immaginare come quelle persone avessero continuato a vivere. Forse pensavano: veramente avrei dovuto accettare l'invito del figlio del re, ma c'è proprio stato quell'impedimento. In fondo accade la stessa cosa alla maggior parte di voi. Veramente dovrei diventare figlio di Dio, ma c'è sempre qualche impedimento. Sì, veramente dovrei... vi supplico. Accogliete per fede Gesù nella vostra vita. tanti mi dicono: anch'io ho fede. Io so molto bene che noi tedeschi abbiamo creduto a molte cose durante il Terzo Reich, al Führer, alla Germania, alla vittoria finale, alle armi segrete, eccetera, eccetera. Abbiamo creduto a tutte le cose possibili e immaginabili, ma non basta avere una fede, devo anche avere pace con Dio, e questa la posso ottenere soltanto tramite Gesù. Voglio ora dirvi, con alcuni esempi, che cos'è la fede. Quando ero ancora un giovane pastore, facevo delle visite nelle case in una zona molto difficile. Dove arrivavo io, la gente mi sbatteva la porta in faccia dicendo: non compriamo nulla. Io però mettevo il piede tra la porta e lo stipite e rispondevo: non vendo nulla, anzi, voglio regalarvi qualcosa, sono un pastore evangelico. Non abbiamo bisogno di pastori, rispondevano. Un giorno bussai in un appartamento. Aperta la porta, mi trovai subito in soggiorno. Un giovane andava avanti e indietro, arrabbiato. Buongiorno, dissi. Buongiorno. Sono un pastore evangelico. Allora quello si fermò e gridò: cosa? Il pastore? Ci mancava anche questa. Proprio questa ci mancava, se ne vada. Io non credo più a niente, ormai ho perso la fede nell'umanità. Doveva sicuramente aver sofferto qualche esperienza molto difficile. E gli risposi: giovanotto, qua la mano. Anch'io ho perso la fede nell'umanità, sono d'accordo con lei. Cosa? Mi domandò stupito. Come pastore lì dovrebbe tenere alta la fede nell'umanità. Devo proprio far questo, replicai, e continuai. Mi spiace, ma io l'ho perduta, sono stato in guerra. E quando penso a tutte quelle oscenità, alla brutalità, all'egoismo, no, grazie, la fede nell'umanità se n'è andata in brandelli. Sì, disse lui, allora non capisco come mai faccia il pastore. Risposi, io ho ricevuto una nuova fede, quella non se ne va in brandelli. Ah, rispose lui, vorrei proprio sapere che genere di fede ha. Così potei annunciargli il Vangelo. Si tratta di aver fiducia nel Signore Gesù. Lui è venuto per offrire ancora una possibilità al mondo. Gesù, fece lui stupito, ma questo è cristianesimo, io pensavo che fosse finito. Ma no, ma neanche per sogno, anzi, riprende vigore proprio là dove ogni altra fede crolla. Quanto vorrei che buttaste via ogni falsa fede per ritrovare la fede autentica, la fiducia in Gesù Cristo. Subito dopo la guerra mi procurai una vecchia Opel P4 perché avevo l'intenzione di viaggiare molto. Era un pezzo da museo. Quando venni per la prima volta con la mia piccola P4 crepitante, un amico mi gridò: accidenti, il pastore guida la macchina, adesso dobbiamo mettere l'imbottitura a tutti gli alberi. Pensi forse che non sappia guidare? Gli risposi un po' irritato. Ma certo, è la patente. Vieni, sali, lo invitai. No, meglio di no, non ho fatto ancora il testamento, replicò. In quel momento arrivò mia moglie. Moglie, vieni, sali, le dissi. E lei salì senza esitare. E oggi è ancora viva. Nel momento in cui lasciò il suolo per salire nella mia auto, mi affidò la sua vita. Ecco come dovete fare nei confronti di Gesù. Affidategli senza esitare la vostra vita. Recentemente ho letto un racconto sconvolgente sulla partenza dell'ultimo aereo tedesco da Stalingrado, quando era ormai completamente accerchiata dall'esercito russo. Era durante la Seconda Guerra Mondiale. L'aereo era già tutto pieno di feriti, ed ecco che arrivarono altri soldati feriti, più o meno leggermente o semiassiderati. Anche loro volevano partire, ma l'aereo era pieno. Allora questi si attaccarono a ogni possibile appiglio dell'aereo, alle maniglie dei portelli, al carrello. L'aereo decollò. Quando più tardi atterrò, non c'era più nessuno di quelli che si erano aggrappati all'esterno. Con le mani congelate erano stati soffiati via dalla tempesta. Solo quelli che erano dentro si salvarono. Non ho potuto fare a meno di pensare che il Vangelo del Figlio di Dio, Gesù Cristo, morto e risorto per noi, è come un aereo che porta in salvo. Con esso si può fuggire dal luogo della perdizione. In esso c'è posto per tutti. Ma molti sono quelli che sono rimasti fuori, che non sono veramente saliti e si sono appigliati soltanto all'esterno, e cioè a Natale vanno in chiesa, sono battezzati, ma credono anche a qualsiasi altra cosa. E poi, quando muoiono, il pastore deve attestare che erano dei bravi cristiani. Insomma, mi capite, no? Sono rimasti aggrappati all'esterno e senza dubbio verranno spazzati via quando l'aereo si solleverà in volo. Solo chi è dentro sarà salvato. Ma siete veramente dentro? Un giorno l'inferno sarà pieno di persone che hanno conosciuto Gesù, ma che non si sono rifugiate in Lui. Credere in Lui significa salire a bordo dell'aereo. Fatelo. Gesù è l'unico al quale si può affidare la propria vita. Per concludere, vorrei presentarvi ancora una volta la croce di Gesù. Seguitemi in spirito sulla collina fuori dalle porte di Gerusalemme. Qui il Figlio di Dio è appeso alla croce. Sotto questa croce si trova l'unico posto al mondo dove l'uomo può trovare il perdono dei peccati e dove tutta la sua vita può cambiare. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.